Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Ah, finalmente mi hai fatto contento.
Perché ho cambiato la musichina.
Sì, adesso. Esatto.
Ma sai cos'è questa?
Ah, guarda, deve essere una musica di qualche film.
Sì, no, non è vero. Di una serie televisiva.
Ah, una serie televisiva.
Ti do un indizio? Taviani.
Taviani?
Sì. L'autore si
I
chiama
fratelli
Taviani.
Taviani.
No, credo che sia il figlio, però.
Ah, non lo so.
È la musica di Boris.
Ah, ma come Boris? Non me la ricordavo questa
sì,
musica.
Sì, sì, c'è una delle tante musichine che ci sono all'interno.
Ma già nella prima annata?
Sì, 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 nella prima annata. Oh, salutiamo o ci facciamo i fatti nostri?
No, che sei partito con questo colpo di scena.
Goffo.
E ha preso
il sopravvento.
Sì, esatto. Beh. Chi siamo? Tu sei Francesco Tragni.
E tu sei Marco Carini, ecco. E questa è la... posso dirlo?
Certo.
Dici che poi dopo non...
Di pure quello che vuoi, qua...
No, volevo dire che oggi inizia la 18ª stagione di Bollicine.
Quella...
che non è un numero tondo, però comunque è un numero importante e senza soluzione di continuità, da settimana prossima che c'era la stagione estiva di Bollicine, ci ritroviamo catapultati nella stagione... autunno, inverno, primavera.
Sì, esatto.
Proprio quella estiva. Sì, sì.
Ok. E però non è cambiato molto il formato della trasmissione, giusto?
No, allora lo diciamo per quegli ascoltatori che magari fosse la prima volta che si ritrovano appunto ad ascoltare la radio alle 4:30 della domenica. Bollicino è una trasmissione monografica, ma a suo modo, nel senso che in ogni puntata raccoglie attraverso un tema una decina di canzoni e prova a raccontare la musica da un punto di vista diverso dal solito.
Certo, dal nostro punto di vista.
E poi il nostro, esatto.
È una fatica onestamente ogni volta trovare un tema diverso, ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta e quindi possiamo dare il là alla nuova stagione di Bollicine e introducendo il tema.
Allora, il tema oggi è dedicato ad una di quelle cose, diciamo a volte quando troviamo dei temi che avevano senso con la musica del passato, come per esempio quando parliamo delle classifiche, che oggi ovviamente sono un po' diverse da quelle di 20-30 anni fa, e lo è oggi anche perché parliamo di... dischi che sono stati composti da una persona, ma che ha anche suonato tutti gli strumenti all'interno di quel disco, che se oggi è abbastanza semplice perché uno si mette col computer con due software in croce e riesce a farlo, insomma negli anni 70-80 non era così banale, perché intanto bisognava avere una strumentazione per poterlo fare e poi avere delle capacità tecniche oltre a poter suonare degli strumenti da solo, ovviamente, per poter mettere in piedi un disco che magari era anche un po' articolato, che quindi era fatto di diversi strumenti molto diversi tra di loro.
Possiamo riassumere il tema con una frase: chi fa da sé fa per tre.
Esatto, one man band,
one
si
man
può
band,
dire anche.
Sì, sì, anche. Devo dire, possiamo anticiparlo,
sì,
che questa tendenza è, diciamo, o perlomeno in base alla scaletta che abbiamo fatto, copre soprattutto gli anni 80-70. Non so se è per una nostra mancanza, non c'è moltissimo musica degli anni 2000, o sbaglio.
Allora,
strano, che fra l'altro è strano, perché in realtà, dicevi tu prima, con gli strumenti che ci sono adesso dovrebbe essere pratica molto più diffusa quella di farsi gli album dove uno suona tutto, no?
Ma
non è
allora,
una contraddizione?
Secondo me ci siamo proprio concentrati nei dischi del periodo in cui era difficile, perché... mi vengono in mente anche cantautori italiani come Vasco Brondi, per esempio, o Udente, che in alcuni casi si sono fatti un po' da soli, insomma, nei loro dischi. Però appunto in un'epoca dove è tutto diverso rispetto al periodo in cui, per esempio, Paul McCartney si era fatto il suo studio di registrazione nella campagna scozzese e aveva deciso di suonare tutti gli strumenti per conto suo. Avendo a disposizione un mixer multitraccia, perché poi c'era un registratore multitraccia, scusa.
Quattro tracce.
Che vuol dire? Tu lo sai cosa vuol dire?
Ma non so, ci possono stare quattro suoni, quattro strumenti, non so, una roba del genere.
Esatto, la cassetta su cui si registrava si veniva partizionata e tu potevi sovraincidere suoni differenti utilizzando la stessa cassetta, appunto, fino a quattro strumenti. E questo era un po' il modo con cui si poteva fare registrazioni casalinghe, tutto sommato abbastanza buone rispetto agli strumenti dell'epoca, insomma.
E anche là, è il primo album solista di Paul McCartney, poi ne ha fatti altri, ne ha fatti uno nel 1980, poi non so quando è che l'ha fatto.
Nel 2020, quando c'era la pandemia, ha fatto McCartney 3.
Ok. Ed è anche l'album che dove viene ufficializzato lo scioglimento dei Beatles.
Sì, o meglio, era già nell'aria, era nel 1970, loro avevano fatto Let It Be e Paul McCartney aveva già capito che avrebbe fatto da solo, insomma. Prima in realtà veramente da solo, poi avvalendosi dei Wings, ma questa è un'altra storia che poi abbiamo raccontato altre volte.
Sì, perché avevo letto, poi non so se sono informazioni corrette, che già nel 69 Lennon aveva preannunciato che i Beatles si sarebbero sciolti, però non era stato ancora reso pubblico. Diciamo che è in corrispondenza dell'uscita di questo disco che diventa ufficiale, che insomma pare di capire che i Beatles non suoneranno mai più assieme, ecco. E quindi a maggior ragione ci ascoltiamo questo disco che
con la lacrimuccia, quindi dici,
vabbè, segna in qualche modo
una cesura,
esatto,
sì. Un taglio col passato. Abbiamo selezionato per voi, tratta appunto da McCartney del 1970, dove lui per inciso suona tutti gli strumenti, Every Night.
Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be. And be with you. Ooh, 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 ooh. Every day I lean on a lamppost, I'm wasting my time. Every night I lay on a pillow, I'm resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in. With you.
Bollicine di stagione numero 18 e puntata dedicata ai One Man Band, ovvero quei dischi che sono stati concepiti ma anche suonati in autonomia, in buona autonomia, da parte di artisti come in questo caso Paul McCartney.
E diciamo che questa puntata ci permette anche di scoprire magari qualche artista che non è proprio famosissimo ma che meriterebbe di essere conosciuto. Per esempio il prossimo, che è questo cantautore americano Emmett Rhodes, che è scomparso qualche anno fa, che dove era chiarissima l'influenza dei Beatles o la sua ammirazione per Paul McCartney, al punto che era soprannominato One Man Beatles. Lui ha inciso un paio di dischi primi anni 70 e poi visto lo scarso successo che ebbero questi dischi, fino al 2016 non ha preciso nulla. 2016 è uscito un suo disco e poi, ahimè, qualche anno dopo è venuto a mancare. È stato riscoperto di recente grazie anche a un film di un regista italiano. E beh, direi che questa è un'opportunità per ascoltarlo e vi consigliamo soprattutto il primo album, che è veramente degno di attenzione per chi, come noi, ama i Beatles.
Quindi anche in questo caso lui ha suonato tutti gli strumenti,
esatto,
di questo,
questo
disco.
Lui un po' anche per necessità, perché secondo me aveva un budget un po' risicato. Però,
però bisogna anche saperlo fare.
Assolutamente.
Quando è che mi insegni a suonare la chitarra tu?
Dai tempo al tempo.
Sì. È 18 anni che aspetto.
Chiarissima l'influenza beatlesiana. Ricordiamo che una sua canzone era dentro anche in un film che abbiamo amato, che si chiama I Tenenbaum di Wes Anderson. La canzone si chiamava Lullaby.
Ma dai!
Sì. Quindi
non, la colonna sonora dei Tenenbaum è una delle colonne sonore più belle che ricordo. C'è Nico dentro, c'è Nick Drake, e non mi ricordavo che ci fosse anche.
Forse
lui.
Era meglio se mandavamo Lullaby, così almeno avremmo suscitato qualche ricordo legato al film. Ecco.
Ma anche quella canzone è fatta tutta da lui.
Non lo so.
Vabbè, comunque. Allora, io invece adesso propongo ai nostri ascoltatori, un po' per ricollegarmi a qua all'artista con cui siamo partiti, che era Paul McCartney, un altro che alla fine della storia della sua band ha deciso di fare un disco da solo e di farlo suonando tutti gli strumenti, in questo caso creando una band fittizia addirittura, quindi non presentandosi, a differenza di Paul McCartney, col suo nome. E parliamo di Dave Grohl. Dave Grohl, finiti in Nirvana dopo la morte di Kurt Cobain, esatto, nell'aprile del 94, si chiude in sala di registrazione e fa uscire un disco a nome Foo Fighters, che però ai tempi non esisteva come band. Era lui e basta. E soprattutto era lui che suonava tutti gli strumenti, quindi dalla chitarra al basso, la batteria, che era il suo strumento in cui suonava in Nirvana, e componendo quindi anche le canzoni. Ne venne fuori un disco tutto sommato abbastanza pop, almeno il primo disco dei Foo Fighters risentiva forse un pochino meno delle influenze hard rock Dave Grohl aveva dentro, poi nei dischi successivi si sente un pochino di più. E insomma, io tra l'altro non avrei mai detto in quel 95 quando uscì questo Foo Fighters, che era là nel titolo del disco,
che ci fosse, sarebbe stato un futuro per questa band.
Ma un futuro di 31 anni ad oggi, and counting, come dicono gli inglesi, ma soprattutto un futuro di così tanto di successo. Cioè, probabilmente, non dico che siano più famosi Foo Fighters dei Nirvana, no, perché hanno avuto quell'esplosione di Nevermind. Però tu l'avresti detto che...
No, io non l'avrei detto.
Che dici Dave Grohl e ti vengono in mente più i Foo Fighters dei Nirvana?
No, assolutamente. Però penso che ai posteri passerà più la storia sicuramente in Nirvana che i Foo Fighters, non lo so.
Non lo so, perché non comunque so. Anche la quantità di cose che hanno fatto i Foo Fighters ad oggi è decisamente maggiore, quindi...
Sai che io non li ho mai seguiti moltissimo i Foo Fighters, sono sempre sembrati un po' poco originali, poco...
Ah, ma dai! No.
Sì, non rientro fra i seguaci.
Beh, no, io diciamo alcuni dischi di più, alcuni dischi di meno, però bene o male tutta la produzione tra il 95 e il 2010 mi è piaciuta assai. E comunque il primo disco appunto rientra in questa, perché poi appunto dopo il primo disco ha messo insieme una band reclutando anche ex turnisti che lavoravano prima con i Nirvana, e quindi insomma di fatto decade un po' il senso della puntata di oggi, se non appunto per il primo disco, che invece era tutto fatto da Dave Grohl, suonato da lui. This Is A Call è il fulminante, dal mio punto di vista, brano con cui si apriva il suo primo disco,
forse neanche il singolo.
Questo non me lo ricordo.
No, non lo so, magari mi ricordo.
C'erano più single, Big Me per esempio, all'interno di quell'album, ma This Is A Call era sicuramente la traccia che apriva il disco. Visiting is pretty, visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother.
Call a magic marker.
Foo Fighters di scena qui a Bollicine, con un Dave Grohl scatenato che suona tutti gli strumenti in questo disco. È un po' il fil rouge della trasmissione di oggi.
Fil rouge che ci porta anche a considerare un artista italiano che non bazzica molto spesso nelle nostre scalette, però visto il tema ci sta. Lui è Claudio Baglioni, che mi sembra a metà degli anni 80 fece un album dal vivo che aveva la particolarità di
86,
essere
sì.
One Man Live Album, non so, una cosa del genere, perché praticamente suonava tutto lui nei concerti. Giustamente tu mi facevi una domanda, ma come faceva? Allora, io il concerto non l'ho visto, però ti posso leggere quello che c'è scritto sulla famosa enciclopedia. Il palco è organizzato in 3 postazioni principali, una dedicata alle chitarre, una al pianoforte acustico e una tastiera digitale che fungeva da master keyboard, collegata a 16 sintetizzatori diversi. Ogni brano prevedeva cambi di timbri, suddivisione delle tastiere e delle chitarre in più parti, così da creare l'effetto di un'intera orchestra, con sonorità miste analogiche e digitali. Dopo un primo concerto sperimentale allo stadio di Lecce, nel maggio 86, prese avvio un lungo tour, che si arricchiva progressivamente di nuove date e contenuti, in una formula definita dallo stesso Baglioni un work in progress dal vivo, costantemente in evoluzione. Vabbè.
Ah, vedi che allora...
Infatti l'album si chiama A Solo, non per niente. E boh, mi sembrava che ci potesse stare, perché diciamo che è un'altra vista rispetto agli album registrati in studio, dove uno suona tutto. Qua invece è registrato dal vivo e uno suona tutto, che è sempre Claudio Baglioni.
Che non è forse più difficile dal vivo che non in studio, dove puoi rifare le cose oltre che sovrainciderle.
E beh, l'album, fra l'altro, se non ricordo male, era triplo. Sì, triplo. E beh,
ci siamo scelti. Caspita, i dischi dal vivo di solito erano doppi, invece questo era
triplo.
Triplo, ok.
E ci ascoltiamo un pezzo che si chiama E adesso la pubblicità. Però non è il nostro caso, credo.
No, ancora no.
Forse andava messo dopo.
dai. Non c'è la pubblicità, c'è solo la canzone adesso.
Dietro a un vetro guardi fuori, lunghe luci chiude marciapiede e la gente se ne solta nella sera. Tua maledizza media sogni me, che sbatte gli occhi da cammello e non si rassegna e neanche spera. Un cespuglio di spini tuo fratello che pensa sulle unghie delle dita appitonato con un'aria da bollito. Tuo padre mani da operaio vito, che ride lì, si spacca il viso, fa le dita di TV. Tu fretta di vivere qualcosa, ogni cosa è già un ricordo viso, e adesso la pubblicità. Quelle tue voglie imbottigliate, occhi come buchi della chiave, vedo una sintolesita sotto neve bianca. Tuo padre aspetta sempre qualche nave, funambolo sul filo del passato, eccellenza non ha bistecca stanca. Tuo fratello un grammofono scassato, un fiume di pensieri in fuga si specchia in un cucchiaio e fa una bocca storta. Tua madre si rammenda qualche ruga e una domanda di dolcezza che porta in tavola e va nascosta in fondo a un'amarezza, a far finta che il mondo sembra il posto, e adesso la pubblicità. Ma che giorno è, tutti i giorni, in una sera, ogni sera, questa sera come mia, la tre che si siede accanto e non c'è niente che la si profina le ascelle come impanate, a barba una sigaretta in mezzo e lui ci parla intorno. Tua madre che si sveglia strappi e scuote tutta la polvere di un giorno senza persone morita. Tuo fratello scemo che da uno scrittore a tuo cuore rovesciato come casco e adesso la pubblicità. Oggi è quasi un secolo di noia, che si fa domani e dopo, con le prossimi vent'anni, figli di speranze, per un attimo di gioia, la città di attente e cielo, luci grigie delle strade. Gli occhi di televisore e tu dietro un vetro guardi fuori.
Fa anche lo scat come Lucio Dalla.
Sì, beh, insomma, con risultati un po' diversi.
Sì. Allora, adesso io propongo una cosa, visto che manca un paio di minuti circa alla pubblicità e non abbiamo modo di parlare di altro, metto senza annunciarlo un pezzettino di quello di cui parliamo subito dopo, che è il disco di un ventenne che nel 1973 fa uscire questo Tubular Bells, di cui quello che ascoltiamo adesso è forse il pezzo più famoso, perché comunque era utilizzato per un anche come colonna sonora di un film che era L'Esorcista. Ma ne proviamo ad ascoltare qualcosa di diverso, che non il solito pezzo iniziale, però nella seconda parte di Bollicino.
Ecco. Avevo da fare una battuta, però.
Falla.
No. No, mi stavo chiedendo qual era la colonna sonora dell'Esorciccio, invece. Tu lo sai?
Mi sembra che sia di Detto Mariano.
Ah, però.
Non sono sicuro, adesso controllo.
Va bene.
Seconda parte di Bollicine.
Anche questo è nuovo.
Anche questo arriva da Boris. Sapete che non l'hai visto abbastanza volte per non riconoscere quest'altro stacchettino che arriva da lì. Ma in questa seconda parte riprendiamo un po' il tema di Mike Oldfield che abbiamo introdotto nella prima parte. Strumentista, soprattutto chitarrista, però in questo disco suona la batteria, suona il basso. Suona le campane tubolari.
Ma pensa.
Che sono quelle che danno il titolo al disco. Disco completamente strumentale, 46 minuti di musica divisa su due lati. Una follia per alcuni, rifiutato da tantissime case discografiche ai tempi. E pubblicato da Richard Branson, che inaugurò la sua Virgin con questo disco, insomma, che fu molto fortunato anche, appunto, come dicevamo prima, per aver lanciato poi, cioè per essere stata inclusa, almeno nella parte iniziale, dentro la colonna sonora dell'Esorcista. L'Esorciccio abbiamo controllato, anzi, l'ho detto prima di controllare, Franco Godi, Mr. Jingle, era il l'autore della colonna sonora, però credo che ci fossero degli strumentisti, quindi non la possiamo mandare.
No, beh, certo,
puntata.
Certo. È una curiosità, visto che...
Che non hai visto l'esercizio.
No, l'esercizio non l'ho ancora visto.
Citato
in questa
Fantozzi.
Rivalutazione degli anni 70 mi manca.
Non ti perdi molto, no. Eh? Lo dice uno che è grande fan di Lino Banfi in tutte le sue incarnazioni.
Okay.
Quasi tutte le incarnazioni.
Oh, adesso io ti propongo un artista.
Aspetta, aspetta, volevo mandare invece un pezzettino di... Un, sempre un preso da questo Tubular Bells, una cosa che però secondo me passa di meno e che forse dà un'idea un po' più variegata di quello che era la strumentazione che utilizzava Mike Oldfield in questo disco, ed è l'inizio della seconda facciata appunto di Tubular Bells, che credo che passi pochissimo in radio, quindi ne mandiamo un pezzettino.
Più bucolico però, eh?
Sì, anche se c'è una modalità operativa, chiamiamola così, molto simile a quella della prima facciata, cioè una strofa, diciamo, che si ripete sempre uguale come melodia, ma come arrangiamento cambia ad ogni giro, aggiungendo strumenti, modificando leggermente il volume degli strumenti del giro precedente. Per esempio, a un certo punto arriva questa specie di mandolino, credo che sia sullo sfondo, arrivano le tastiere, insomma, e va avanti diversi minuti in questo modo, con una tecnica che secondo me poi dopo in tanti hanno copiato negli anni successivi. Però insomma, questo era Tubular Bells, un pezzo di Tubular Bells che sicuramente trovate meno nelle trasmissioni radiofoniche, ma che Bollicine ha mandato.
Sì. E direi che anche nelle trasmissioni radiofoniche raramente capita di mandare Todd Rundgren, anzi ai più magari non dirà molto questo nome, ma nella storia della musica, a partire dagli anni 60, quando lui suonava in questo gruppo che si chiamava Naz, che è un gruppo psichedelico, per arrivare poi a una carriera da solista che lo porta a incidere i primi anni 70 un album doppio che si chiamava Something Anything, dove faceva tutto da solo tranne, leggo anch'io una parte che c'è stata
l'ultima
dal vivo.
Facciata, sì,
esatto. Beh, lui ha fatto tantissime cose, perché oltre a fare dei dischi da solo, che poi si è spostato anche verso il prog un po', Però ha fatto anche da produttore, per esempio Skylarking è un disco dell'XTC, è prodotto da lui. Per esempio un altro disco che mi viene in mente è Meatloaf, Bet Out of Hell, non so se ti ricordi, sì. Piuttosto che mi viene in mente un altro bel disco, Forever Now dei Psychedelic Furs. Comunque tante cose ha fatto e vabbè, comunque noi abbiamo preso in considerazione questo album che, ripeto, è quello un po' più pop, e c'è un pezzo che credo fosse ai tempi anche il singolo, I Saw the Light.
I Saw the Light, confermo, singolo, e dove, come tutte le canzoni che state ascoltando in questa prima puntata della 18ª stagione di Bollicine, Todd Rundgren suona tutto da solo. Eh sì, è bravo Todd. E questo era Todd Rundgren, e poi si pronuncia così?
Chi lo sa?
Vabbè, insomma, un disco del 1972 che appunto vede addirittura un disco doppio con cui lui incide tutti gli strumenti, insomma, però non contemporaneamente.
No, quello non c'era, è Baglioni.
C'era Baglioni, c'era Bennato anche che... Vabbè, c'era anche Bob Dylan anche in concerto, tamburello, armonica a bocca e chitarra.
Vabbè, quello è...
Beh, se ci pensi comunque
acustico.
Quello avrebbe potuto entrare nella trasmissione, perché comunque quelli che suonavano con la bocca l'armonica, con le mani la chitarra e col piede il tamburello, di fatto facevano una one man band.
Sì, per carità.
Però no, è un po' fuori tema, quindi non ci siamo messi d'accordo.
Ma
sul
te lo dico subito,
disco.
Io ti propongo invece un album che è uscito quest'anno.
Ehi.
Quindi a smentire quello che
dicevamo prima,
lei è una cantautrice, si chiama Laura Wirs, che ha fatto questo disco che si chiama Temple Songs, se non vado errato, che è uscito proprio quest'anno. Immagino che anche lei non sia molto conosciuta. Quest'anno cosa è successo? Che ha deciso di farsi un album da solo, producendolo, ideandolo, scrivendolo tutto da sola, un po' anche come reazione al fatto che era fallito il matrimonio con appunto l'ex marito, credo fosse anche suo produttore. Così ha detto: ma sai cosa dico? Me ne frego e mi faccio tutto un disco da solo. Per chi non lo conoscesse, Laura Wirs è una, diciamo, potremmo farla rientrare nell'ambito folk. Non so, a me piace molto e quindi ho pensato di farvi ascoltare questa canzone, Ark Steel Bands, giusto?
Sì, sì, Laura Vils.
The ark still bends towards justice, right? I'm not so sure in the middle of the night. The ark still bends towards justice, right? So why am I still holding this fucking sign? I've been searching for a remedy.
Lei molti meno strumenti degli altri che abbiamo sentito prima, perché sento una chitarra, forse c'è una sovraincisione di chitarra, un accenno di tastiere.
Hai ragione, infatti era meglio un altro pezzo, Pulse, che forse dava più l'idea. Vabbè, comunque
comunque va bene, dai, andava bene anche lei, come va benissimo anche Stevie Wonder, che è un altro che passa poco nella nostra trasmissione.
Meglio, non passa come dovrebbe.
Non passa come dovrebbe. Allora, Stevie Wonder incideva per la Motown e a un certo punto arriva ad avere praticamente il controllo artistico della propria musica. E quindi sostanzialmente si mette a fare il compositore, arrangiatore, produttore e anche strumentista, andando a incidere un disco che si chiama Music of My Mind, che sostanzialmente appunto è completamente a carico di Stevie Wonder, compresa anche il suono del, diciamo, l'interpretazione musicale degli strumenti. E da lì poi lui esploderà, ci saranno anche il mitico Songs in the Key of Life.
È bellissimo. Che,
esatto. E quello effettivamente lo passiamo troppo poco per come... Tutto sommato siamo due fan di quel disco, anche se io devo dire conosco meno forse la produzione
precedente.
Sì, esatto.
Però tutti gli album degli anni 70 sono in realtà dei capolavori che andrebbero riscoperti. Beh, ci accontentiamo di questo pezzo che abbiamo scelto.
Si chiama Girl Blue, appunto, e gli strumenti suonati sono tutti suonati, oltre alla voce ovviamente, tutti suonati con sovraincisioni dallo stesso Stevie Wonder, album del 1972.
Above. Little girl, you said
little girl, it seems, in all my dreams, your happiness is due. But still they last, they're in your past, events that make you blue. Thoughts of love are in your mind, yet splendid hopes push them. A look at life is what you need to try. In an instant there'll be sunshine sprinkled every place. Drops of rain will kiss the softness of your lovely face. Little girl, be fair, show yourself you care, let others care for you. Before it's too late, cause time won't wait, till your heart's no longer blue. Love waiting for you before it's too late, cause time won't wait, your heart's no longer blue.
Notevole questo pezzo, eh?
Notevole, poi con questa voce distorta si fa anche fatica a riconoscere la... cioè lo stile sì, la voce un pochino sì. Meno, sì. Comunque, adesso abbiamo un altro brano che non è italiano, però sì. Abbiamo un'altra canzone, ma magari la terremo per un altro, per un'altra occasione. Non anticipiamo niente, ci sarà una seconda puntata. E passiamo a Steve Winwood.
Ah, sì, che tutti ricordiamo come membro, come leader dei Traffic.
Blind Faith anche.
Esatto, bravo. E poi intraprese questa carriera, vabbè, prima ancora Spencer Davis Group.
Spencer Davis Group, sì.
E poi intraprese questa carriera da solista, molto più orientata verso il pop.
E lui è uno di quelli che aveva una specie di magione in campagna, e nello specifico nel Gloucestershire, che non so di preciso dove sia, ma presumo nelle campagne londinesi o qualcosa del genere, e dove c'era il suo studio di registrazione, con cui, sfruttando anche lui le tecnologie dell'epoca, che ricordiamo erano molto diverse da quelle attuali, ma comunque meglio di quelli degli anni 60, insomma, riuscì a realizzare un disco che si chiamava Music of My Mind. Dove, no, scusami, sì.
No, questo è quello di Steve Winwood.
Ho sbagliato. Volevo dire che si chiamava Ark of a Diver. Sì, esatto.
Ucciso negli anni 80 o no?
Che secondo me è prima. 1980, okay. Guarda, proprio all'inizio del decennio. Che appunto è insomma, c'è un po' di tipologia musicale dello Steve Winwood degli anni 60-70, però i suoni sono un pochino più tipici degli anni 80, quindi cominciano ad essere più sintetici, cominciano ad essere quei poppettoni che tanto amiamo, insomma.
Vabbè, però lui comunque è un grande artista, per cui anche quando si cimenta con il pop lo fa con classe.
Ah sì, assolutamente. Noi abbiamo scelto una canzone che si chiama Why You See a Chance, che è appunto tratta da questo disco autofatto, non mi viene la parola, insomma, che si è fatto da solo, sì. One Man Band anche in questo caso, Steve Winwood. Thank you.
Grandissimo artista, ma anche grandissima voce.
Voce sì, pezzo un po' plasticoso, secondo me. Però
mi piace.
Ti è piaciuto?
Guarda, c'è questo intermezzo di sax che dovrebbe, che dovrebbe piacere.
Eccolo lì, il sax, che è un ricorrente già nel 1980, vedi che c'entrava. Siamo alla fine della puntata di Bollicine di oggi, che speriamo vi sia piaciuta, che vi dà appuntamento a domenica prossima alle 16.30, oppure sul bolliblog.com con tutte anche le i podcast delle puntate precedenti delle, non tutte le stagioni, ma ce ne sono almeno una decina, per cui potete spaziare. Con che cosa chiudiamo invece?
Vabbè, chiudiamo con un album che possiamo dire capolavoro, anche perché è inciso nel 1982. Ai tempi era abbastanza rivoluzionario fare un album completamente acustico inciso a casa con
a casa o a caso?
A casa, con un registratore a quattro piste. E lui era Bruce Springsteen, avete capito subito. L'album si chiama Nebraska, che altro dirvi? Al limite, quello che non sapete, andatelo a vedere nel film Liberami dal Nulla, che è stato, che è uscito l'anno scorso, con la partecipazione, chi era l'attore principale? Quello di The Bear, no? La,
sì, quello anche di Shameless.
Ah, ecco,
mi viene il nome comunque lui. Ciao e a domenica prossima allora.
Ciao a tutti, buona serata.
Buona serata, fate i bravi. Bruce Springsteen.
New Jersey Turnpike, riding on a wet night, neath the refinery's glow, out where the great black rivers flow. License registration, I